Dovremmo essere in collegamento con Londra, dove si trova il nostro Enrico Ligia. Enrico, ci sei?
Buongiorno Sergio, buongiorno Giovanni. Mi sentite?
Un attimo. Allora, la tua voce è parzialmente coperta da una musica di cui non conosco l'origine, che adesso blocco.
È nata così all'improvviso.
No, ho capito, c'era okay. Un altro programma musicale aperto in sottofondo. Ciao Enrico, come stai?
Bene, grazie. Voi?
Tutto bene?
Benissimo.
Come butta da quelle parti?
Beh, siamo dopo oltre 100 giorni, siamo arrivati alla fine di questo lockdown.
Vabbè, non parliamo...
All'inizio vi lamentavate, dicevate, questi non l'hanno presa sul serio, invece, insomma...
No, più che non averla presa sul serio, non l'avete presa sul serio in tempo, avete
in tempo,
un po' tardato.
Proprio quello, e poi avete... Sono stati 10 giorni decisivi per raddoppiare il numero dei morti e raddoppiare la lunghezza del lockdown.
Nella
quindi,
fase
insomma,
apicale di una...
da solo.
Vabbè, però non parliamo di queste cose. Oggi ce le siamo, speriamo, buttati alle spalle, almeno per un certo periodo. Intanto vi hanno dato la possibilità di rientrare in Inghilterra senza dover fare quarantene come sembrava inizialmente, no?
Sì, questo dovrebbe, non è ancora ufficiale, però dovrebbe essere lifted, quindi alzato, cambiato a brevissimo. Il fatto che debba fare la quarantena non ci sarà più. Però
quindi
penso
quando ritornerai in Inghilterra, insomma, potrai riprendere a lavorare regolarmente senza dovertene stare in casa altri 15 giorni.
Starò comunque in casa perché il nostro ufficio non riaprirà almeno fino a settembre, perché diciamo che il concetto principale nelle grandi città è che si vuole evitare che tutte le persone come me che fanno lavori non essenziali, quindi che non è essenziale che oltre al lavoro non essere essenziale, non è essenziale che loro siano sul posto del lavoro,
certo.
Non come si può dire, riempiano i mezzi pubblici che invece servono alle persone che devono andare al lavoro.
Certo.
Insomma, sul rientro siamo ancora in fase di discussione con la nostra azienda che ci dice settembre minimo, però per esempio il mio cliente, che è appunto una grossa multinazionale, non rientrerà prima di gennaio, poi chiaramente non immaginatevi che a gennaio saranno tutti in ufficio insieme di nuovo, perché non sappiamo come andranno le cose. Lo stesso anche il mio coinquilino, che lavora per una grossa azienda multinazionale, non rientrerà in ufficio prima di gennaio.
Ecco, Enrico, si parla molto anche qui di questo tema dello smart working e di come possa aver cambiato la vita di tutti noi, ma in particolare come stia cambiando anche la gestione della pubblica amministrazione. In Italia è un disastro, nel senso che un po' perché abbiamo delle linee così
dei collegamenti,
un po' ballerini, un po' l'alfabetizzazione diciamo digitale dei nostri dipendenti pubblici non è certo al top.
Un po' il fatto che prima gli potevi fare anche la posta fuori dall'ufficio
e adesso non li
più,
trovi, sono inafferrabili.
Una mail,
quindi
anonima.
Mi dicono tante persone che lavorano con la pubblica amministrazione e che hanno necessità di avere contatti ripetuti e risposte dalla pubblica amministrazione, che i tempi con questo Covid e con questo smart working, i tempi che erano già lunghi precedentemente, si stanno allungando a dismisura. Cioè, per avere risposte dalla pubblica amministrazione su una pratica ci vogliono 3-4 volte tanto il tempo di prima. In Inghilterra che sentimento c'è su questo? Come stanno funzionando le cose per quanto riguarda proprio i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini in smart working?
Ecco, io non ho, in questi mesi non ho dovuto interagire con la pubblica.
Ma avrei visto qualche telegiornale, letto qualche giornale,
anzi,
no? Dacci qualche informazione, anche se non di prima mano.
Ho letto tante cose e questo tema non è toccato dai media, nel senso che sicuramente adesso faccio un'inferenza logica, se non è toccato si vede che le cose stanno andando abbastanza bene.
Cioè la gente non si lamenta,
non ci sono problemi.
L'allaccio dell'acqua, la richiesta di una licenza commerciale.
Però in Gran Bretagna c'è una burocrazia diversa rispetto alla nostra,
assolutamente.
È tutto molto più snello, quindi probabilmente questa fa la differenza.
Se considerate che da parte del governo la cosa più importante erano il furlough, che è la cassa integrazione, ed è arrivato a tutti per tempo.
Sì.
tutti i milioni di inglesi che sono stati messi in cassa integrazione, dunque il governo ha pagato il loro stipendio fino all'80%, è successo anche alla mia azienda. Quelli sono arrivati, quei soldi sono arrivati tutti in tempo.
Però ecco, quindi sì, non hai notizie, che... non hai notizie di lamentele sul rallentamento della burocrazia. In realtà quello no. Che dicono molti anche qua è che questa cosa, come dire, ha portato, è stata la cartina al tornasole che ha portato alla luce il problema di fondo dell'amministrazione italiana, che è questo eccesso di rigidità, di vincoli, di cavilli, di controlli incrociati, e i tempi, ovviamente in smart working questo diventa ancora più difficile, perché diventa, mentre quando nella realtà fino a ieri tu potevi, come hai detto tu, fare la posta,
quindi guardarlo
al funzionario,
negli occhi,
gli guardi, andiamo tutto, a vedere insieme la cosa, io gli ho far mandato tutto, ah sì sì effettivamente c'era tutto, adesso gliela sblocco, questo
non
in smart working non lo puoi più fare.
Potevi anche mandare delle buste con proiettili,
vabbè, questo in altri paesi, diciamo,
in altri mondi, più sudamericani.
No, comunque Sergio, rispondendo appunto per chiudere su questa domanda, sicuramente il fatto che non sia nelle headlines, quindi nei titoli, denota che le cose stanno comunque funzionando.
Ma tu come ti sei trovato a lavorare da casa, Enrico? Come ti...
Ma io non lo ecco, questo è un discorso interessante. Io non lo cambierei mai, nel senso, io sono sempre stato uomo d'ufficio perché mi piace la socialità, mi piacciono i buoni pranzi. Quindi
ecco, ma il tuo indice di produttività è aumentato in smart working quando hai smesso di cazzeggiare con i tuoi uffici davanti alla macchina del caffè?
Direi che il mio la mia produttività non è né aumentata né diminuita.
Ecco, sei diplomatico.
Questa risposta alla Conte adesso, dai.
Ho sempre lavorato tanto, vi dirò, quindi sì, questa è la risposta.
Ma guarda, io ti dico con la mia per la mia esperienza di lavoro in Inghilterra. Qua in Italia c'era questo mito dell'uscita per il caffè, il cappuccino, venivamo anche un po' presi in giro, no? Cioè, in genere nel mondo si dice che gli italiani vanno a fare la spesa, è anche vero, non è che non sia vero, però gli inglesi non sono da meno, cioè questo mito dell'efficientismo, dello staccanovismo degli inglesi. Io ricordo le esperienze mie di lavoro a Londra, la saletta addirittura dentro l'ufficio dedicata alla preparazione del tè o del caffè, che è sempre una cosa molto elaborata, lo scambio dei biscottini col collega o con la collega, un grande rituale anche per quanto riguarda la preparazione delle riunioni con piccoli catering, con tutto un cerimoniale molto british di allestimento delle riunioni, insomma di tempo intorno al lavoro anche là se ne perde tanto.
Diciamo una cosa, che questo non è cazzeggio,
no, poi è tutto creativo, serve a tutto.
Quante cose nascono confrontandosi di fronte alla macchinetta del caffè.
E poi
no?
Diciamo che sono anche lavori che te lo consentono, che sono lavori che sono basati proprio sulla comunicazione, sullo scambio di informazioni. In altri contesti magari non è così. Però la tua esperienza, Enrico, è simile alla mia, immagino, no?
Sì, non fatemi parlare del cazzeggio al lavoro, perché sennò parte la mia propaganda accelerazionista. Fatto è che il lavoro, sia in Italia che in Inghilterra, c'è tanta ipocrisia nel mondo del lavoro. Cioè ci sono i modi di perdere tempo legalizzati, mentre se tu appunto vuoi perdere tempo andando a fare la spesa ti viene puntato il dito contro.
È giusto.
E ti direi di più, che è più intelligente perdere tempo andare a fare la spesa, perché almeno poi risparmi un po' di tempo del tuo tempo libero, piuttosto che perdere tempo come si fa qua nel Regno
Unito. Fammi un esempio di un modo di perdere tempo classico nel Regno Unito, dai. Una classica trassa.
Il classico è Slack. Slack è un programma. Slack, sapete che cos'è?
No, spiegacelo.
No, spiega,
è una parola brutta, che io ricordi. È una parola bruttina, no? Slack.
Slack vuol dire appunto cazzeggiare. Slack è il programma che ogni azienda inglese, americana, internazionale usa per le comunicazioni interne.
Sì.
È la nostra chat in cui condividiamo idee, condividiamo degli asset che produciamo, diamo pareri, eccetera. Però su questa chat è come un WhatsApp
interno.
Si crea un sacco di canali dove si parla di calcio, si parla di cibo, parla di musica. Quello Slack è un cazzeggio legalizzato. Cioè, se tu magari hai da lavorare una consegna, però sei su Slack, finché ti vedono, è tutta una questione, è tutta una performance. Il lavoro, per quello non volevo toccare questo argomento perché ci tengo molto. È tutto basato sulla finzione, ma in Italia vi direi ancora di più che in Inghilterra, perché in Italia, in posti come a Milano, ci sentirà qualcuno degli amici italiani che vivono a Milano, mica ti giudicano per la qualità del tuo lavoro, no. Ti giudicano per quanto stai in ufficio e la gente fa presenza, quindi vedi anche qua l'importante è che tu fai presenza, dunque puoi perdere anche un'ora su Slack a sparare, ecco, a spararne,
a sparare e, non, e non importa,
però sei, però sei alla scrivania sorridente.
Società ipercapitalista, questa è una cosa che mi triggera molto, triggerare nel cerco dei meme significa fare incazzare,
sì.
C'è un sacco di gente che ogni giorno perde ore e ore comprando oggetti inutili su Amazon o ordinandosi il pranzo, quindi c'è, vedi, nel dibattito pubblico il dipendente pubblico napoletano o meridionale che va a fare la spesa facendo finta di essere in ufficio è considerato come un criminale, mentre quello appunto privato pubblico anglosassone americano che invece si ordina il pranzo a casa e spende mezz'ora per sceglierlo, poi va su Amazon a comprarsi l'ennesimo accessorio inutile di cui non ha bisogno, quello tanto è seduto alla scrivania, nessuno lo vede, è un lavoratore dirigente,
è un lavoratore. Quindi, modello me,
oggi ce l'abbiamo se... critico Enrico,
bello,
è
bello, bello,
sì,
ci
sì,
piace,
bello, dai, 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 vai, vai.
Il lavorare da casa, il lavorare da casa evita proprio queste ipocrisie, perché significa che io, se posso io essere manager appunto del mio tempo e vedere che ho una cosa in mezz'ora, posso uscire e fare la spesa, perché tanto so che la cosa che devo consegnare sarà comunque consegnata senza che nessuno giudichi il mio comportamento.
Fine del gioco, perché... certo. Io parlavo l'altro giorno con un manager del mondo, diciamo, digitale, diceva: ma si lavora benissimo, tu dai degli obiettivi, delle cose da fare, da chiudere entro determinate scadenze, e la gente lavora su quello, che poi lo faccia alle 3 di notte, alle 2 del pomeriggio, dopo aver fatto la spesa o mentre c'è appunto il sugo sul fuoco, fatti i suoi.
L'importante
perché,
è che lo faccia.
Perché me lo faccia?
Io mi sono reso conto, vedi, adesso tornando alla tua domanda, quando sei più produttivo? Io ti dico, sono più produttivo quando sono indipendente. Cioè tutti quei sistemi di polizia con...
Pronto? L'abbiamo perso
sulla polizia, polizia stato... sui controlli è caduta la,
Sergio,
eccolo, ricomparso Enrico, ci sei?
Sì, dicevo, tutti quei sistemi di polizia, controllo e via dicendo, secondo me sono controproduttivi, perché tu da uomo adulto, da trentenne, indipendente, con una famiglia, con, come, insomma da uomo,
certo,
a 360 gradi, ti senti trattato come un... sì, cioè senza indipendenza.
Diciamo, capito? è un po' diverso, lasciamelo dire, quando c'è di mezzo il contatto telefonico in tempo reale con l'utente. Cioè io immagino un impiegato del comune che lavora da casa e che deve rispondere a degli interlocutori, deve garantire, diciamo, una, ecco, presenza in quelle ore,
diciamo, che un buon compromesso potrebbe essere quello appunto di dare una finestra giornaliera o settimanale dove l'utente può contattare il dipendente pubblico eccetera, e quindi fare una videochiamata, insomma avere quel contatto che dicevamo prima, manca, potrebbe essere un bel compromesso per lo smart work.
Sì, sono d'accordo con voi, e poi ripeto, farei comunque una distinzione fra il pubblico e il privato, perché certo, probabilmente il pubblico sono dei lavoratori essenziali, quindi è anche necessario che sia in ufficio, però per esempio ieri ho letto un report del Post, che è l'unico quotidiano nazionale che leggo, sì. Perché gli altri sono veramente, a parte il Manifesto, vabbè, parlavano della ripresa della scuola a settembre. Ok. Io mi sono reso conto leggendo questo articolo dell'immensità dei problemi pratici e della mancanza di risorse che ci sono per riportare i bambini a scuola. Dunque io mi chiedo, cioè questa pandemia è difficile, è complicato, è un problema per i bambini, sarà lo stesso anche appunto nei grandi uffici pubblici, capire come far rientrare tutti questi dipendenti, no?
Assolutamente sì, ma sono temi talmente grandi che nei pochi minuti che ci rimangono possiamo sviscerare. Facciamo un'ultima domanda, Enrico, perché poi ci deve rimanere il tempo anche per salutare i nostri ascoltatori.
Certo. Ma Wimbledon si fa o è spostato l'anno prossimo?
No, Wimbledon è spostato l'anno prossimo, no. E poi era l'unico che aveva l'assicurazione contro la pandemia.
Quindi?
E quindi cosa
vuol dire? Quindi vuol dire che praticamente il buco di 21 milioni, se non sbaglio, che è 21 milioni di pound, che erano gli introiti di Wimbledon,
lo copre l'assicurazione.
Copre l'assicurazione. Però non vedremo nessuno giocare tutto vestito di bianco quest'anno.
No, ma cioè tutti i grandi eventi sono stati, insomma, lo saprete, vabbè, tutti i grandi eventi sono stati.
Che chissà perché Folesa pensava che Wimbledon, so, che, in quanto no, Wimbledon che potesse fare eccezione,
che lo recuperassero tutto.
Comunque,
qua.
Volevo,
no, tutto
volevo
qua.
Volevo chiudere con un pensiero sulla quarantena che finisce oggi, perché appunto da domani riaprono i pub, i barbieri e insomma tutti gli ultimi rimasti, comunque i bar e i ristoranti, e Boris ha detto comportatevi bene, perché si teme che domani insomma ci saranno file per tornare nei pub dalle 8 del mattino, quindi io probabilmente starò alla larga nei pub.
Bravo, bravo, fai da bravo che ci vediamo presto in Sardegna. Tra l'altro ricordiamo che si sta per concludere anche il tuo programma Captivity, che è arrivato alla 18ª puntata, devi arrivare fino alla 20ª o si ferma qui? Non ricordo.
Alla 20ª, la prossima settimana è la prossima, e poi ne ho registrata una extra con un solo ospite che fa i meme, però si finisce la prossima settimana. Oggi ci dovrebbe essere in replica stasera alle 19 l'intervista a Marzio Toniolo e Antonio Pintus. Marzio Toniolo, che diciamo agli ascoltatori, è stato il primo fotografo a documentare la zona rossa nel mondo occidentale, perché lui si trovava a San Fiorano, è un ragazzo sardo, un fotografo, cioè un maestro elementare con lobby della fotografia, che vive in Lombardia, si è trovato all'interno della zona rossa, essendo l'unico del paese a saper maneggiare una macchina fotografica, ha firmato con tutte le più grandi agenzie mondiali, tra cui Reuters, e i suoi video, le sue interviste, le foto sono uscite sul New York Times, Al Jazeera, insomma. Vedi come
la pandemia per lui diciamo è stata una svolta professionale,
Nel posto sbagliato al momento sbagliato, però allo stesso tempo nel posto giusto al momento giusto.
Così capita, no? Così capita di questi tempi. Io ti ringrazio, Enrico.
Grazie.
Buona
grazie
permanenza. Ci vediamo presto. Ciao. In Sardegna durante le tue vacanze.
Poi magari dovremmo risentirci a settembre. Speriamo di no. Vediamo come vanno.
Vediamo le cose. Un abbraccio.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Ciao.